Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a questa terza parte di Mille Voci. Parleremo di arte, arte figurativa, e ci soffermeremo su alcune mostre in corso in Ticino, la Pinacoteca Zuest di Rancate e anche in Italia. Parleremo di due belle mostre, una dedicata a Giovanni Segantini, l'altra al pittore svizzero, una figura interessante anche se un po' defilata e sconosciuta, Carlo Adolfo Schlatter. E quindi appunto avremo queste due mostre in risalto in questa terza parte di Mille Voci. Con noi c'è anche un ospite in studio che è storica dell'arte, che è co-presidente dell'Associazione degli Storici dell'Arte della Svizzera Italiana ed è anche docente di storia dell'arte. Ada Cattaneo, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie mille dell'invito.
Grazie a lei. Allora, quando si è appassionata all'arte?
Allora, sono passata dall'archeologia, quindi partendo dall'inizio proprio, andando sui luoghi, i luoghi più antichi che mi affascinavano da sempre, quindi è una passione infantile in verità che ho cercato di seguire. E quindi sì, sono arrivata allo studio dell'archeologia, però come spesso capita, un po' gli estremi arrivano a toccare, quindi dall'archeologia sono poi passata all'arte contemporanea, ecco, quindi che la mia formazione combina due epoche storiche molto molto distanti, ecco.
Che cosa in particolare l'ha ispirata nell'arte? Che cosa l'ha incuriosita? Quale periodo? Al di là dell'ambito in cui molto grande, molto ampio in cui si è mossa.
Beh, devo dire che poi ogni volta che ci si sofferma su un periodo e insegnando è facile con gli studenti guardare anche attraverso i loro occhi la storia dell'arte, si trovano dei momenti da approfondire e da scoprire. Ha dei livelli di stratificazione questa materia che sono meravigliosi, quindi permettono davvero di approfondire. Per esempio il Rinascimento, su cui io ero abbastanza ignorante, tutto considerato, è diventato adesso, anche proprio tramite l'insegnamento, uno dei periodi che più volentieri racconto ai ragazzi.
Bello. Allora, se volete interagire con noi lo potete fare come sempre, come tutti i giorni, allo 076 321 11 13, il nostro numero per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp. Con noi, ripeto, c'è Ada Cattaneo in studio, storica dell'arte, co-presidente dell'Associazione degli Storici dell'Arte della Svizzera Italiana e docente di storia dell'arte. Allora, abbiamo letto dell'insegnamento della storia dell'arte e Johnny piace, per fortuna, ancora e sempre.
Per fortuna sì, devo dire che non è una materia temuta ed è una materia, dopo le prime settimane in cui davvero non hanno tanto idea di che cosa si trovano presente e di fronte, ecco, dopo questo primo avvicinamento è piuttosto piacevole per loro, anche perché scoprono qualche cosa che magari hanno incontrato, se sono fortunati, tramite le famiglie o che hanno incrociato nel loro percorso, e quindi volentieri ne parlano. E soprattutto quando capiscono che è qualcosa che li riguarda, tutto considerato, quando ci si avvicina a una lettura dell'immagine un po' più generale e non solo tramite la storia, ecco, quello è un buon metodo per avvicinarli, quindi è una materia che è abbastanza simpatica tutto
e quindi piace, c'è un interesse per fortuna. E per quale periodo soprattutto c'è interesse?
Allora, l'antichità è abbastanza nota, l'hanno già affrontata nei cicli precedenti, alle medie, quindi volentieri parlano di Grecia antica, Antico Egitto assolutamente, Roma antica. Mi ha abbastanza sorpreso vedere che fanno invece molta fatica con il contemporaneo, perché sì, forse è un linguaggio ostico, complesso, che richiede tante preconoscenze e forse, come tutti i periodi dell'arte, rispecchia la propria epoca di provenienza, e l'arte contemporanea rispecchia un'epoca molto complessa, e quindi ecco che bisogna accompagnarli in questa lettura.
Certo, complessa per tutti, complessa lo sappiamo anche e soprattutto per i giovani, in un'epoca in cui le immagini dominano dominano la nostra quotidianità, riceviamo immagini dovunque, dappertutto e praticamente 24 ore su 24, quindi districarsi e orientarsi fra tante immagini che appaiono in digitale, sui social, in internet.
Ecco, spesso i giovani sono poco, come dire, preparati rispetto a una lettura di questo genere, quindi io ho l'impressione che possano essere anche talvolta facili vittime di strumentalizzazione delle immagini. A me piace usare anche la nostra materia, una brutta parola usare, però intendo avvalermi, ecco, di questa materia per renderli un pochino più preparati a una lettura che è quella della comunicazione di oggi, fatta tantissimo di immagini, quindi renderli sensibili a certi meccanismi che vengono adottati e in maniera da leggerli e a capire anche un po' il sottotraccia, a capire anche un po'
quel che c'è dietro. Dentro e dentro, esatto, ecco, esatto. Perché è importante effettivamente anche saper distinguere fra un dipinto, un quadro e un'immagine magari banale, prodotta in serie, insomma, o riprodotta. Quindi il quadro è qualcosa di diverso da un'immagine che ci arriva dai social.
Già la differenziazione fra originale e copia è uno dei temi su cui ci soffermiamo. Talvolta mi dicono, ah sì, ho visto un'opera di Van Gogh a quella mostra dove c'erano delle proiezioni. Sì, però ecco, magari non c'è la mano dell'artista che è intervenuta in quel caso. Ecco, dopo che vengono accompagnati in questa riflessione, molto volentieri capiscono qual è anche il valore dell'originale. Naturalmente le nuove tecnologie aggiungono complessità a questo genere di lettura, quindi il fascino per le immagini create dall'intelligenza artificiale naturalmente è dilagante ed è un ambito molto affascinante, assolutamente, però anche lì capire che cosa comporta la realizzazione di un'immagine in maniera originale, dove c'è una creazione e un percorso creativo diverso che porta a qualche cosa di differente, di autentico e che si appoggia su, appunto, su quella stratificazione che citavamo prima.
Certo, perché un dipinto ci regala un momento storico definito, ma ci regala anche qualcosa di artistico, qualcosa fatto con le mani, insomma, non soltanto col cuore, con la testa, con tante altre cose, ma c'è un lavoro dietro e soprattutto dentro.
Certo, anche la...
E quindi la domanda è: leggere un quadro con un ragazzo, una ragazza, con un giovane di liceo o una giovane?
Penso che combinare queste diverse letture, quindi l'inquadramento storico, però anche l'inquadramento tecnico, quindi come dire, un lavoro di conoscenza delle tecniche, da quelle più antiche a quelle attuali, può essere interessantissimo ed è qualcosa anche che a loro affascina, anche vedere i materiali, scoprire i procedimenti, anche magari...
L'evoluzione anche storica dei materiali, delle tecniche...
Assolutamente, penso, non lo so, alla fusione a cera persa che si utilizzava nell'antichità, ma anche tutto il procedimento di stampa è qualcosa che, su cui loro si soffermano volentieri e che permette anche una comprensione più profonda dell'opera.
Beh, questo è importante ed è una materia che assolutamente va protetta e va salvaguardata e andrebbe anche promossa, perché in fin dei conti a tutti noi piace il bello.
Sì,
poi dopo è soggettivo il bello, certo, potremmo dilungarci per parecchio tempo.
Certo, credo assolutamente che sia una materia che va protetta nella misura in cui permette di acquisire una cultura generale e utile anche nel futuro dei ragazzi, che in definitiva è quello che interessa, che siano preparati per affrontare il loro futuro professionale e personale. Ecco, credo che la storia dell'arte si presti molto molto bene a una interdisciplinarietà, una multidisciplinarietà, perché offre spunti di moltissimi ambiti, dalle scienze, quindi non so, i metodi di analisi delle opere o che si utilizzano per il restauro, dai collegamenti con la storia, dai collegamenti con le scienze, penso all'arte contemporanea, a tutto il lavoro che gli artisti contemporanei fanno sul cambiamento climatico o sui nuovi materiali, quindi ecco, è una materia che si presta bene a creare connessioni.
Poi c'è anche tutto l'ambito sociale, gli artisti che che attraverso i loro quadri davano segnali, ci offrivano segnali di protesta, di ribellione.
Sì, assolutamente.
Quindi c'è anche tutto questo ambito sociale e politico.
Sì, sì. E anche un aspetto interiore legato alle emozioni, all'espressione delle emozioni, che si fa molto alla scuola primaria, alle elementari, sì, ma che poi viene un po' perso per strada. Ecco, al liceo raramente si interrogano gli studenti su qual è il loro stato d'animo. E invece nelle lezioni di storia dell'arte spesso ritornano invece questi aspetti proprio portati dagli studenti. Hanno desiderio di portare questo genere,
certo,
di...
Diciamo così anche proprio la personalità, il carattere, lo stato d'animo del singolo artista o della singola artista. Ad Accattaneo andate anche nei musei?
Sì, assolutamente, cerchiamo. Devo dire che con il MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, è molto comodo, nel senso che vengono offerti ingresso e visite guidate gratuite agli studenti, ed è un'occasione che cerchiamo di sfruttare il più possibile, assolutamente.
Beh, quindi bello, c'è interesse, la storia dell'arte è una materia importante, viene insegnata solamente però nelle scuole medie superiori.
Sì, sì, talvolta
appunto... Peccato che non si dà già qualcosa alle medie, alle scuole medie.
Sarebbe interessante, probabilmente qualche docente appunto di arti visive più illuminato crea dei collegamenti, ecco, è qualcosa che volentieri si può proporre, sì.
Fra le arti visive di oggi c'è anche l'arte di strada, la street art, e ne parlate...
Sì, ne parliamo, e anche essa affascina.
Piace,
tanto.
Affascina.
Sì, 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 sì.
Ecco, si possono fare delle classifiche, delle graduatorie fra i vari periodi storici, fra le singole correnti? No, è difficile.
È difficile.
Dire questo vale di più di quest'altro?
È difficile, forse anche un po' pericoloso in qualche modo, perché creerebbe, come dire, una progressione, un'evoluzione che lo storico dell'arte per sua natura tende a rifuggire, dare una, come dire, una
collocazione,
gerarchia.
Una gerarchia, beh, una collocazione sì, ma una gerarchia è un po' più difficile.
Collocazione essenziale, ma una gerarchia, cioè ogni periodo storico ha le sue caratteristiche, ma non è peggio o meglio di un altro periodo, ecco.
Assolutamente, allora vi dicevo che parliamo anche di mostre, c'è una bella mostra che è in corso e sarà in corso fino al prossimo 22 febbraio alle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, e queste sale ospitano la mostra dedicata a Carlo Adolfo Schlatter, artista dello spirito. È un percorso espositivo dedicato a una delle figure più singolari del panorama artistico fiorentino del primo Novecento. Carlo Adolfo Schlatter, nato nel 1873, morto nel 1958, è pittore, è stato pittore, scrittore e studioso di filosofia e di teosofia. Soprattutto ha vissuto tanto a Firenze. E allora noi abbiamo la curatrice della mostra, che è Anna Mazzanti. Buongiorno e benvenuta, signora Mazzanti.
Buongiorno, molto piacere, buongiorno.
Grazie. Allora, parliamo volentieri di questa mostra, perché parte dalla Casa Museo, che è situata in un villino costruito alla fine dell'Ottocento da Carlo Adolfo Schlatter, proprio a Firenze.
Sì, infatti. Anche se Carlo Adolfo Schlatter è di origini svizzere, con la famiglia si trasferisce da bambino a Firenze e poi scopre la sua predilezione per l'arte, con una vicenda di presa di autonomia dalla famiglia riceve l'eredità e decide di realizzare un villino in una zona della città che ancora in realtà era a campi aperti, non era città, oggi è limitrofa al centro, ed era il campo di Marte, il campo che fino al Settecento era stato adibito a zona militare, ed è la prima costruzione inizio Novecento che viene realizzata in questa zona, che poi è la zona di espansione della Firenze, capitale d'Italia, ed è un villino che è tuttora rimasto, anche per disponibilità gli eredi lo hanno tenuto. La pronipote Alessandra Schlatter, che è presidente dell'associazione Casa Museo Schlatter, lo ha restaurato e lo tiene con grande affezione, gli ha ridato una vita dove nello spazio si respira, anche se poi ad oggi è utilizzato anche come bed and breakfast, però è possibile visitarlo e si respira ancora l'atmosfera dello studio di Carl Adolfo Schlatter, che era un personaggio singolarissimo. Non è noto forse agli svizzeri, pur essendo svizzero, ma non è noto neanche ai fiorentini e agli italiani, perché proprio per la sua dedizione al pensiero filosofico, teosofico e quindi alla riflessione appartata, era una figura abbastanza misantropica, non voleva, per disposizione testamentaria, ha deciso che la sua opera non venisse dispersa, considerandola come un'opera totale, come manifestazione dello spirito. Il suo testamento proprio diceva questo, un testamento che peraltro la mostra ripropone proprio perché è una specie di messaggio di poetica, un congedo che è un'apertura a quello che è il significato intero della sua opera. Ed è un personaggio singolarissimo, forse unico, perché noi sappiamo che la teosofia d'inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento diventa un tema, una pratica molto frequentata dagli artisti più noti, sono Kandinsky, Mondrian, Kubka, ed artisti internazionali più celebri si sono misurati proprio nella ricerca di un linguaggio astratto, di perdita della figurazione verso l'espressione dell'infinito, dello spirito eterno, della quarta dimensione, misurati proprio con queste filosofie. E Schlatter, per chi spero voglia andare a vedere questa piccola mostra, ma molto preziosa e sintetica, ma che percorre tutte le fasi di vita di Schlatter, non perde mai il contatto con la figurazione, ma indaga con il suo pensiero queste discipline, addirittura ne diventa una sorta di teorico e scrittore, perché scrive libri dedicati alla teosofia e la sua rappresentazione figurativa di questi libri, molti dei quali sono rimasti come libri d'artista, manoscritti, lui non ha mai voluti pubblicare, ma che sono bellissimi, dove appunto il testo e l'immagine si equilibrano e l'immagine diventa quasi un'appendice, una propaggine del pensiero, come il pensiero e la parola non arrivano alla raffigurazione del segno e del colore. E quindi in queste immagini lui rappresenta ancora con una certa dedizione alla figurazione, quindi si percepiscono immagini insomma, figurative, viaggiatori, viandanti, paesaggi, però si innesta una dissolvenza della tridimensionalità in un paesaggio ulteriore. E da teosofo, quindi non è tanto un artista teosofo come sono stati Kandinsky, recentemente è stata riscoperta e apprezzatissima Ilma af Klint, questa tra l'altro artista donna svedese che un decennio prima circa di Kandinsky si è, attraverso proprio la sua dedizione alla teosofia, si è mossa verso l'astrazione, quindi diciamo precoce, una pioniera. Ecco, neanche lei però era una teosofa a tutto campo, a 360 gradi, era stata attraverso la sua affezione per la teosofia portata all'astrazione. Per Schlatter è un proseguo, è una sorta di disposizione, la sua illustrazione teosofica, le sue bellissime illustrazioni teosofiche che abbiamo in una sezione apposita della mostra documentata attraverso la proposta di alcuni dei suoi libri più belli, che hanno anche dei titoli molto evocativi, Teosofia pura, Esistenzialismo, Vita, Arabunta, Pellegrino eterno, quindi sono testi che la Società Teosofica Italiana, che conosce bene Schlatter e che è stata anche a sostegno di questa mostra dal punto di vista finanziario, ci dice essere un vero e proprio teosofo con delle forme espressive personali che hanno apportato un valore, un senso a questa disciplina.
Ecco,
Quindi
Anna
è veramente una
Mazzanti,
figura singolare.
l'arte di Carlo Adolfo Schlatter si è detto è pensiero fatto immagine, e poi artista dello
Proprio così.
spirito, e attraverso la pittura, la grafica e la scrittura, Schlatter ha elaborato un linguaggio personale e visionario capace di unire introspezione e tensione spirituale, natura e pensiero visibile e invisibile. Un artista di non facile impatto. fatto o di non facile accesso, verrebbe da dire.
No, per nulla. Abbiamo cercato però in questa piccola mostra, che tra l'altro è anche esito di un approccio sperimentale, perché io insegno in Politecnico di Milano a design nel corso di Exhibit Design, quindi alcune allieve della scuola ancora non laureate si sono cimentate per un seminario interno, un corso su questo tema, e ne è nato proprio un vero e proprio progetto che MUSE, che è l'istituto che si tiene del Comune di Firenze, la fondazione che si occupa degli allestimenti, ha voluto generosamente anche in senso sperimentale, e dando rilievo e peso al lavoro di giovani, giovanissime, considerare come progettista della mostra. Per cui è nato questo piccolo progetto che si spiega in soltanto due sale, nelle quali siamo riusciti a comporre ben 7 sezioni, dove raccontiamo tutta l'attività di Schlatter, che è anche pittore, anzi il percorso espositivo parte proprio dalla sua prima attività di artista, che si è molto dedicato al paesaggio, alle marine.
Di gusto macchiaiolo, si rivedono un po' i macchiaioli nei quadri di Schlatter.
Si rivedono i macchiaioli perché era quella l'epoca, perché viveva a Firenze, aveva studiato all'Accademia Libera del Nudo e aveva comunque rapporti con artisti di aria labronica sulle coste, frequentava Livorno, dove la famiglia, alcuni parenti avevano una casa sulle coste, e spessissimo Porto Venere e la Liguria, e quindi i suoi temi sono en plein air, visioni dirette della natura, però molto eclettico, anche in certi quadri romantico, molto simbolista. E non bisogna dimenticare che a Firenze prima di lui aveva vissuto Böcklin, che era considerato un grande personaggio, esponente del simbolismo, e molti quadri di Schlatter inevitabilmente si misurano proprio con i grandi celebri, per esempio l'Isola dei Morti, però Schlatter la interpreta in modo molto personale. Viene fuori l'isola dedicata invece all'amore, e in una versione di vitalità, perché poi per la teosofia uno degli aspetti fondamentali è l'immortalità dello spirito. Schlatter nel suo testamento dice agli eredi: non dovete dolervi, perché io sarò sempre con voi, se il mio corpo non ci sarà più invece la mia anima sarà sempre accanto a voi.
E poi arriva Schlatter a un simbolismo di ispirazione ideale, mistica, anche mistico, quindi Schlatter.
Sì, precisamente.
Certo, Ada Cattaneo, interessante questo percorso.
Molto, molto.
Sarebbe proponibile ai suoi allievi?
Complesso, chiaramente. Complesso. Il lavoro di Anna Mazzanti, che io seguo già dal dottorato, splendido, e è interessante anche il contatto Toscana-Svizzera, che è molto affascinante. E sì, con gli studenti.
Tante presenze.
Tante presenze.
Nel mondo. Sì. Tra 8 e 900 è un legame interessante, varrebbe la pena coltivarlo e approfondirlo e sviluppare proprio anche un ponte ideale attuale nel recupero di questa visione.
Ecco, Anna Mazzanti, Schlatter più ignorato o più dimenticato perché non si conosceva in Svizzera? Secondo lei è stato voluto non riproporlo, non proporre le sue opere, oppure veramente dimenticato?
No, direi che è stata una volontà dell'artista. Anche la Ilmaf Klint, per esempio, addirittura lei era stata molto più ortodossa, non voleva che per 70 anni dalla sua morte si vedessero le sue opere. Schlatter nel suo testamento dice ai parenti: attenzione, mostratele solo a chi potrà recepire, e saranno un aiuto alla coltivazione del pensiero e del sentimento. Quindi in verità no, forse è stato solo il fatto che lui fosse molto restio. Nello stesso tempo però agli eredi bisogna dire che la pronipote Alessandra Schlatter sta facendo un grande lavoro con l'associazione di valorizzazione. Siamo arrivati appunto a proporre la mostra a Palazzo Medici Riccardi, siamo solo agli inizi.
Speriamo che poi ci possa essere un seguito anche in Svizzera, certo.
Sì,
secondo lei, Anna Mazzanti, sono più i suoi dipinti, le sue incisioni o i suoi scritti, che tra l'altro appunto sono esposti a Firenze, che ci restituiscono il vero Schlatter e soprattutto l'esito delle sue ricerche? pensando allora, all'atmosfera culturale fiorentina molto vivace, ecco.
Certo. Personalmente mi sono accostata a Schlatter per questo interesse verso la sua grafica, che è veramente eccezionale. Però dalla mostra emerge un artista molto interessante, molto eclettico. L'eclettismo, sappiamo che a fine 800 non è segno di negativo, è un segno positivo, di apertura, di interessi internazionali molto ampi, di gusti molto diversi. Quindi una ricerca che non è banale a vedere, si scopre un artista pittore anche di rilievo. Sebbene io credo che sia unica e eccezionale la sua produzione grafica, perché invece che chiamarlo artista teosofo come gli altri celebri importanti aderenti alla teosofia, lo chiamerei un teosofo artista, e quindi quella è una peculiarità veramente unica.
Grazie mille ad Anna Mazzanti, curatrice della mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi di Firenze fino al prossimo 22 febbraio, quindi c'è ancora la possibilità di andare a visitarla per gli ascoltatori nostri, le ascoltatrici e gli ascoltatori, fino al prossimo 22 febbraio appunto a Firenze, al Palazzo Medici Riccardi. Carlo Adolfo Schlatter, artista dello spirito, speriamo allora, signora Mazzanti, di poi magari vedere le sue opere anche nella Svizzera italiana o in Svizzera, in qualche museo. Vale la pena, insomma, riproporlo dopo la vostra esperienza fiorentina.
Sarebbe veramente un sogno, e anche un dialogo con una tradizione svizzera, da Rudolf Steiner a Monteverità, insomma, c'è proprio il clima adatto per questo ponte ideale Firenze-Svizzera.
Tra l'altro, appunto, certo, anche il Monte Verità di Ascona assolutamente rientra in questo discorso. Poi parleremo di Segantini. Possiamo arrivare fino a lui?
Quindi,
con Schlatter?
Sì, certamente.
Ci sono dei denominatori comuni?
Assolutamente, c'è un quadro curiosissimo in mostra, tardo, rispetto all'attività di Segantini, che sappiamo scompare prematuramente, che è la Vergine del Grano, che dal punto di vista iconografico rimanda immediatamente ai celebri quadri delle Madonne che siedono, Madonne donne che siedono su i rami spogli della natura di Segantini. E sappiamo che Segantini era noto, se non altro, per che partecipavano alle stesse prime esposizioni della fine dell'Ottocento, per esempio la celebre mostra dell'arte, la festa dell'arte dei fiori di Firenze del 1896, che è la prima mostra a cui Schlatter partecipa, dove Segantini era già presente come uno dei grandi maestri del divisionismo e del simbolismo italiano.
Grazie.
Diciamo a cavallo tra Svizzera e Italia.
Grazie Anna Mazzanti per averci portati fino a Segantini. Buona giornata e buon lavoro, grazie mille.
A lei, arrivederci.
Grazie, buongiorno. Allora, da Cattaneo, si rimane davvero a bocca aperta a sentire così tante cose belle.
Sì, poi creare le mostre è una cosa meravigliosa, ecco. Trovare opere che sono in dialogo fra di loro e che riescono a portare a galla e portare soprattutto al pubblico un legame che le congiunge. Ecco, quello è un lavoro che riusciamo a fare talvolta anche con gli studenti più grandi.
Ecco, anche perché poi creare delle mostre, realizzarle, vuol dire andare a scoprire o a riscoprire o a creare anche dei filoni, insomma. Quindi c'è tutto un discorso scientifico.
Assolutamente.
Dietro una mostra.
Assolutamente, è come scrivere un libro, infatti. È come fare una ricerca scientifica, è solo che poi ha esito pubblico, quindi ecco, ha tanti aspetti molto positivi, si riesce a comunicare bene tramite la forma mostra, ecco, esposizione.
Allora, da Firenze andiamo a Rancate e troviamo Elio Schenini, che è storico dell'arte ed è il nuovo anche se quasi un anno che è al suo posto di direttore, è il nuovo comunque direttore della Pinacoteca Zust di Rancate. Elio Schenini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, lei ha preso il posto di Mariangela Agliati-Ruggia, che è andata in pensione. Lei è il nuovo direttore. Come va la Pinacoteca Zust? Bene sempre?
Beh, va sempre bene. Chiaramente, come forse tutti gli ascoltatori sanno, siamo, come dire, in vista di un progetto di ristrutturazione e di ampliamento che dovrà coinvolgere il museo nei prossimi anni, e quindi diciamo che tra qualche anno staremo sicuramente meglio ancora.
Un museo sta in piedi anche grazie ai fondi privati, sì, se ci sono, ma soprattutto ai fondi pubblici. È un discorso, credo, che è attuale.
Sì, diciamo che, vista anche la situazione finanziaria attuale del cantone, è un tema piuttosto delicato. Comunque è giusto ricordare che la Pinacoteca rimane oggi sostanzialmente l'unica istituzione cantonale dedicata appunto all'arte, Esiste il MASI, ovviamente, che è un'istituzione che il cantone contribuisce a finanziare, che ha raccolto l'eredità del museo cantonale, ma l'unica istituzione museale che è rimasta all'interno del cantone è appunto
la Pinacoteca Zuest di Rancate. E allora Ada Cattaneo, oltre a preservare i docenti di storia dell'arte e le docenti di storia dell'arte, i musei cantonali vanno assolutamente protetti e anche sussidiati, sovvenzionati.
Assolutamente, anche perché la cultura, un autofinanziamento, una piccola parte può essere possibile, però la cultura è per tutti, non possiamo aspettarci che si autofinanzi e poi sia, come dire, condivisa con tutta la comunità, anche perché poi la ricaduta positiva sull'aspetto personale del singolo ormai è qualcosa di quantificabile, di apprezzato unanimamente, quindi non sostenerla sarebbe, come dire, un auto gol.
Certo, clamoroso. Allora, veniamo agli Oschenini, alla mostra che attualmente avete e l'avrete fino al prossimo 22 febbraio, appunto alla Pinacoteca Zuest di Rancate. Accessori di classe, complementi di moda, tra uso quotidiano e identità sociale. Torniamo al 1800, 1830, 1930. Siamo a cavallo di quel periodo e dobbiamo dire che quella fra arte e moda è una relazione con una storia lunghissima, caratterizzata da continui scambi e contaminazioni, sulla quale, tra l'altro, la Pinacoteca Zuest si è soffermata spesso in passato nell'ambito della propria programmazione. Quindi ricalcate, insomma, un filone, siete ancora su quel filone che è stato molto apprezzato dal pubblico.
Assolutamente, ricordo alcune mostre che sono state fatte negli anni passati, come Divina Creatura oppure Bastoni, Che Passione, quindi delle mostre che si muovono appunto a cavallo tra arte, storia del costume e storia della moda.
E questo arte applicata, potremmo dire, arte applicata.
Certo, arte applicata, assolutamente, perché la moda rientra insomma tra le arti applicate. E questo progetto di mostra è nato prima che io mi insediassi come direttore della Pinacoteca, è curato dalla direttrice precedente Mariangela Agliate e da Elisabetta Chiodini, che è una storica dell'arte milanese specializzata nell'Ottocento appunto e nella storia della moda, ed è un progetto che vuole evidenziare come questi accessori sono degli elementi in realtà più importanti di quello che riteniamo di solito, perché hanno una funzione fondamentale, quella di contribuire a caratterizzare l'individualità delle persone, ma nello stesso tempo anche a mostrare e dimostrare la loro appartenenza a un determinato ceto sociale. E questo lo si vede molto bene nel periodo storico preso in esame, che va appunto dal 1830 al 1930, che corrisponde al secolo d'oro della borghesia e quindi a quel periodo in cui la moda stessa nasce e si afferma come la conosciamo oggi.
Quindi cappelli, bastoni da passeggio e parasole, guanti, ventole, ventagli, borse, scarpe, insomma c'è parecchio in questo patrimonio di abbigliamento.
C'è molto, ci sono molti oggetti in mostra, molti manufatti, ma ci sono anche molti dipinti, perché ricordiamo la Pinacoteca è prima di tutto un museo dove si mostrano dei quadri. E quindi abbiamo raccolto una serie anche molto importante di dipinti dove figurano autori importanti come Giacomo Balla, come Giovanni Boldini, ma anche Ticinesi, Ferragutti Visconti, Luigi Rossi, Filippo Franzoni. E attraverso questi quadri e all'accostamento con gli oggetti, con i manufatti stessi, raccontiamo l'evoluzione e lo sviluppo di questi accessori a partire appunto dagli inizi dell'Ottocento arrivando fino ai primi del Novecento, mostrando come in questa evoluzione emerga un ritratto e una come dire, una descrizione della società del tempo.
Una società, gli Oschenini, molto attenta anche all'aspetto estetico, all'eleganza, alla cura di sé, insomma, attraverso questi oggetti, attraverso i vestiti, attraverso i cappelli, attraverso, insomma, tutto quello che fa parte del corpo.
Certo, sono come ho ricordato prima, degli elementi, appunto, erano chiamati dei petit rien in francese, dei non nulla sostanzialmente.
Questi accessori di moda, insomma.
Sì, esattamente, venivano chiamati così, ma erano molto importanti, però come dicevo prima, perché riuscivano a caratterizzare l'appartenenza sociale delle persone. Chiaramente, facciamo un esempio, nell'Ottocento si afferma il cilindro come cappello maschile per eccellenza ed era, come dire, un elemento dell'abbigliamento fondamentale per caratterizzare l'appartenenza a un ceto borghese. Le classi più umili, più inferiori, però anche loro aspiravano a questi accessori e molto spesso, non potendoseli permettere, li compravano di seconda mano oppure addirittura se li facevano di cartone, ecco, per poter in qualche modo avvicinarsi a quelle che erano le classi privilegiate del tempo.
In questo filone espositivo, che indaga territori ibridi a metà tra arte e arte applicata, abbiamo detto, si scrive anche questa mostra, in corso alla Pinacoteca Zuste di Rancate, che si sofferma sull'evoluzione degli accessori di moda fra 8 e 900, documentandone appunto l'evoluzione stilistica e la presenza sociale attraverso un'ampia raccolta di esempi e una selezionata scelta di dipinti. Ci sono anche delle sculture. Questo è assolutamente interessante. Elio Schenini, allora, lei come continuerà? Che tipo di proposte proporrà per quanto riguarda il futuro della Pinacoteca Zuste di Rancate? Andrà ancora sul filone che è stato, diciamo così, percorso per tantissimi anni da Mariangela Liati Ruggia, quel filone sempre molto attento all'arte ticinese della Svizzera italiana, ma anche all'arte in Subrica dell'Italia del Nord? Oppure ci saranno dei cambiamenti? Cosa dobbiamo aspettarci?
Ma diciamo che l'identità della Pinacoteca rimarrà quella, perché corrisponde a quello che è poi il suo nucleo fondamentale, ovvero la collezione. Credo che la Pinacoteca si sia affermata come il polo dell'antico in Ticino, cioè con la realtà museale che è deputata allo studio e alla valorizzazione dell'arte che va dal tardo Medioevo fino agli inizi del Novecento, e questo compito rimarrà secondo me essenziale per la Pinacoteca. E quello che cercheremo di fare nei prossimi anni è quello, parallelamente alla ristrutturazione e all'ampliamento architettonico, di rafforzare anche questa identità, di rafforzare la collezione soprattutto. Quindi ricordo che la Pinacoteca è nata sostanzialmente nel 1966, quando avviene la donazione da parte di Giovanni Zuste al cantone della propria raccolta. Quindi siamo esattamente a 60 anni di distanza da quel momento, e credo che sia l'occasione giusta per riflettere sull'identità di questo museo e per vedere come possa, come dire, rafforzarsi e cambiare per essere altrettanto importante anche nei prossimi 20 anni. E questo vuol dire soprattutto rafforzare la collezione del museo, come dire, integrando quella che era l'originale raccolta Zuste con altre opere che possano raccontare meglio quella che è la storia dell'arte ticinese tra la fine appunto del Medioevo e l'inizio del Novecento, raccontare questa storia in maniera completa e non frammentaria come invece accade adesso.
Ci vorranno fondi, ci vorranno aiuti pubblici, quindi speriamo in bene, tanti auguri e grazie a Elio Schenini, storico dell'arte, direttore della Pinacoteca Zuste di Rancate. Ricordiamo, accessori di classe, complementi di moda tra uso quotidiano e identità sociale, 1830-1930, questa mostra appunto dedicata all'abbigliamento, cappelli, borse, scarpe, guanti, bastoni, ombrelli, fazzoletti e ventagli, non sono soltanto degli oggetti d'uso che da secoli ci accompagnano nella nostra quotidianità, ma sono anche elementi che contribuiscono in maniera determinante a definire lo status e l'appartenenza sociale degli uomini e delle donne che li indossano, che li utilizzano, e quindi sono spesso associati anche al lusso e al potere. Nell'Ottocento gli accessori di moda, grazie alle loro fogge ricercate, alla raffinatezza e alla preziosità dei materiali con cui erano realizzati, dovevano sottolineare in primo luogo l'irriducibile unicità dei loro possessori. Grazie a Elio Schenini, buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Grazie mille per essere stato con noi, buona giornata. Torniamo ancora con Ada Cattaneo, che è sempre in studio con noi. Allora, abbiamo parlato di scuola, del suo ruolo di docente di storia dell'arte, delle storiche dell'arte, ma è anche da poco co-presidente dell'Associazione degli Storici dell'Arte della Svizzera Italiana.
Sì.
È un'associazione importante.
Da inizio gennaio, insieme a Annalisa Galizia, siamo co-presidenti appunto dell'Associazione delle Storiche e degli Storici dell'Arte della Svizzera Italiana, ASASI, e facciamo seguito al lavoro prezioso di Laura Damiani Cabrini. È un'associazione fondamentalmente di professionisti che si occupano a vario titolo di storia dell'arte, accoglie però anche appassionati, e quello che cerchiamo di fare è proprio questo, quindi di creare dei momenti di scambio. Lo facciamo da quest'anno con 5-6 appuntamenti, sono convegni, sono visite a cantieri di restauro, visite a mostre. Quest'anno però partiamo con un lavoro, la presentazione di un piccolo volume di atti, di convegni dove abbiamo invitato giovani giovani storici dell'arte per la prima volta a presentare il loro lavoro per poi pubblicarlo. E questo che faremo in collaborazione con l'USI è il primo lavoro dell'anno. Poi ci saranno delle visite a una mostra a Milano di Hansen Kiefer, Josef Albers a Villa Panza, come ogni anno la visita a un cantiere di restauro che saranno le fornaci di Riva San Vitale magistralmente restaurate, quindi archeologia industriale in questo caso, e inserimento all'interno di una comunità, di un complesso storico. E poi per l'assemblea annuale invece ci concentreremo sul tema del falso nell'arte.
Beh, interessante, che, sì. E soprattutto attuale.
Sì.
Vedendo le coppie digitali e non soltanto, insomma, oggi è davvero un argomento estremamente d'attualità. Allora, spazio all'arte in questa terza parte di Mille Voci. Abbiamo parlato della mostra di Firenze dedicata a Carlo Adolfo Schlatter, della mostra della Pinacoteca Züst di Rancate, e con noi in studio c'è sempre Ada Cattaneo, apprezzata e gradita ospite, che è storica dell'arte ed è co-presidente dell'Associazione degli Storici dell'Arte della Svizzera Italiana. Andiamo a Bassano del Grappa per parlare della mostra in corso al Museo Civico di Bassano del Grappa, appunto, anche qui fino al prossimo 22 febbraio, una retrospettiva dedicata a Giovanni Segantini, ed è una grande mostra che ad oltre 10 anni dall'ultima esposizione italiana dedicata all'artista celebra l'opera di uno dei massimi esponenti del divisionismo, tra i più sensibili osservatori del mondo naturale e impareggiabile cantore della montagna delle Alpi, quale luogo fisico e simbolico. Giovanni Segantini, nato nel 1858 e morto nel 1899. Con noi c'è il dottor Nicolò D'Agati, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi oggi. Lei è professore di storia dell'arte presso il Politecnico di Milano, curatore scientifico della Galleria Civica Giovanni Segantini di Arco e tra i principali studiosi dell'arte italiana tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Allora, Bassano del Grappa e Giovanni Segantini, perché questo binomio?
Ma il binomio, diciamo, la nascita della mostra è stata legata alla volontà del Museo Civico di Bassano di tributare, diciamo, una mostra appunto dedicata a Segantini nell'occorrenza degli eventi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, in una politica perseguita dal museo di appunto approfondimento di alcune personalità centrali nella storia dell'arte italiana. Quindi nel momento in cui appunto si è palesata questa volontà, anche diciamo in accordo col Segantini Museum di St. Moritz e la dottoressa Mirella Carbone, abbiamo accettato questo invito e lavorato appunto per la costruzione della mostra.
Allora, quando si parla di Segantini, beh, bisogna parlare della figura, del pittore, del suo percorso artistico, del divisionismo, della magia della luce o delle luci, certo, delle montagne. Insomma, Segantini è un pittore amatissimo in tutta la Svizzera, Ticino compreso, e le sue opere di solito piacciono.
Sì, è un pittore molto amato, poi dal punto di vista quasi, diciamo, dell'appartenenza culturale c'è questa sorta di lotta, no? Pittore italiano, pittore svizzero, nel senso che naturalmente Segantini, anche in virtù della sua qualità di apolide, nel senso è un pittore che fondamentalmente, diciamo, appartiene a quello che è l'arco alpino, ed è un pittore che naturalmente attraverso queste sue opere, soprattutto appunto quelle dedicate alla tematica della montagna, ma non soltanto la montagna, più che altro proprio al tema della natura, quindi a questa visione panteista, quasi sacrale, della natura e della vita all'interno di quello che è l'arco alpino e quindi anche di quella che è l'attività degli uomini e l'unione dell'uomo con la natura e con gli altri esseri viventi, indubbiamente ha consegnato alla storia alcune delle immagini più significative e più iconiche della storia della pittura europea dell'Ottocento, dall'Ave Maria a trasbordo fino al trittico delle Alpi. Indubbiamente Segantini è stato capace, e questa è una cosa che notavano anche i critici del tempo, in qualche modo di sovvertire l'immagine della montagna stessa, nel senso che precedentemente notava come la montagna fosse sempre rappresentata dall'alto verso il basso, cioè come la montagna avesse questo sviluppo verticale legato proprio a una visione appunto dal basso verso l'alto, mentre nell'opera di Segantini la montagna diventa immersiva in qualche modo, cioè la montagna si sviluppa in orizzontale, perché Segantini ci consegna queste visioni nelle quali la natura in qualche modo abbraccia completamente l'osservatore, e l'osservatore è completamente inserito all'interno di questi paesaggi, che non sono più quindi realizzati come una visione in qualche modo dall'esterno, ma una visione dall'interno, e quindi completamente inserita e completamente fusa anche idealmente con quello che è lo scenario alpino.
La ricostruzione, se vogliamo, di una vita che respira con le stagioni. Tra l'altro Segantini ha avuto una carriera molto veloce, e praticamente di 20 anni, dagli esordi scapigliati, dottor Dagati, agli ultimi slanci simbolisti volti appunto a catturare la natura, le luci. È un Segantini che tra l'altro ha saputo influenzare i maggiori movimenti artistici del suo tempo.
Sì, Segantini è stato, cioè, basti pensare nell'ambito dell'avanguardia italiana, Umberto Boccioni, che è stato, diciamo, il capofila del futurismo, ha avuto con Segantini questo rapporto di un innamoramento straordinario nel momento in cui conosce la sua opera nel 1907. Poi, come sempre, quando sono queste figure così impattanti, queste querce enormi sotto le quali uno si ripara, a un certo punto Boccioni stesso nel 16 ha questa necessità in qualche modo di uccidere la figura di Segantini, scrive anche un articolo molto critico sulla sua attività. Però Segantini in effetti è stato un artista fondamentale per gli sviluppi dell'arte italiana e dell'arte svizzera, e anche, diciamo, per quelle che sono le ricerche legate poi al divisionismo. E rappresenta anche un caso straordinario per quanto riguarda l'arte di fine Ottocento, soprattutto per quanto riguarda il contesto italiano, di un artista che ha avuto veramente una fama e un successo straordinario. Nel senso, Segantini, nel momento in cui morì nel 99, quando Segantini muore, si crea una sorta realmente di isteria collettiva legata alla morte di Segantini, perché arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto per una cultura che era appunto quella italiana, che aveva investito in Segantini anche per il rilancio dell'arte italiana. Segantini è assolutamente l'artista italiano, comunque l'artista di formazione italiana, perché comunque la sua arte origina nell'ambito lombardo, più famoso e più celebre di quel periodo, e indubbiamente era stato l'artista attraverso il quale l'arte italiana aveva in qualche modo rilanciato il suo nome e la sua importanza nel panorama internazionale. Quindi effettivamente è una figura che, al di là poi,
assolutamente,
diciamo,
certo,
a quelli che sono stati i suoi meriti artistici, è stata anche veramente una figura centrale per quello che è stata la politica e la struttura, diciamo, del mondo artistico italiano in quegli anni.
Uno dei protagonisti del divisionismo italiano. Ada Cattaneo, piace ai giovani Segantini?
Molto, molto. Quando possono scegliere delle opere, gli studenti in maniera individuale volentieri lo scelgono.
Giovanni Segantini. Tra l'altro la mostra si chiude sull'ultimo decennio della produzione segantiniana, caratterizzata appunto dal trasferimento a Maloja e dall'apertura alla poetica simbolista. E questa apertura è raggiunta attraverso la peculiare formula del simbolismo naturalistico, una personale interpretazione del rapporto universale fra uomo e natura. Allora veniamo al Segantini svizzero e al Segantini che è molto presente, tanto presente, nel suo museo Segantini di San Moritz. Dottoressa Mirella Carbone, buongiorno, lei è la direttrice artistica del museo Segantini di San Moritz. E beh, è un museo che chi va in Engadina deve vedere.
Assolutamente, anche perché il museo che accoglie nella grande cupola, accoglie il trittico, il dottor Dagati ne ha accennato, il trittico della natura, la vita, la natura, la morte, sono le tre parti, e che la sua opera, possiamo dire anche il suo lascito spirituale, il suo testamento spirituale, e per i nostri visitatori e le visitatrici è una grande emozione poterlo ammirare proprio lì, confrontandolo poi con il paesaggio naturale esterno che ha ispirato due delle scene del trittico. La terza è stata ispirata invece da un paesaggio nella vicinissima Val Bregaglia. Quindi andare al Museo Segantini significa veramente confrontarsi con il grande Segantini dell'ultima opera, del capolavoro. Tra l'altro il dottor Dagati diceva, quando Segantini morì ci fu questa, giustamente, questa isteria, questo sconvolgimento in tutta Europa, e il nostro museo è stato creato, è stato pensato non in primo luogo, non come luogo d'esposizione delle opere di Segantini, ma come mausoleo. Questo spiega la forma, cioè la posizione, messo in alto sul lago di St. Moritz, visibilissimo anche da lontano, e era pensato come luogo di pellegrinaggio per tutti i suoi ammiratori e le ammiratrici internazionali che volevano un luogo dove andare a pensare, a ricordarlo.
E quante opere del vostro museo sono ora a Bassano del Grappa, sono esposte?
Abbiamo sin dall'inizio pensato questa è una mostra, cioè, talmente convinto, abbiamo pensato questa è una mostra che veramente va sostenuta fino in fondo. Abbiamo prestato 12 opere, tra cui molte importanti, per un certo periodo all'inizio abbiamo dato anche l'Ave Maria Trasbordo, che è veramente la nostra icona al Museo Segantini, perché veramente il progetto scientifico del dottor Dagati ci ha molto convinti, cioè veramente chi visita Bassano viene confrontato con tutto lo sviluppo, tutta la traiettoria di sviluppo di Giovanni Segantini e sì, veramente un modo per avvicinarsi in maniera completa a quest'artista.
Dottor Dagati, beh, la mostra è da vedere, la vostra mostra di Bassano del Grappa è visibile fino al prossimo 22 febbraio, ci si confronta con 100 opere, posso dire capolavori?
Sì, assolutamente.
La mostra... Dottor Dagati. La mostra sì, raccoglie integralmente la produzione di Segantini e anche, diciamo, d'intesa con la dottoressa Carbone, il progetto e lo sviluppo del percorso è stato strutturato proprio per far capire meglio e per far leggere lo sviluppo del linguaggio segantiniano, perché Segantini è anche un pittore che in virtù della sua fama tante volte viene letto quasi in maniera semplicistica in rapporto a quelli che sono i suoi soggetti, quindi le tematiche appunto montane, le tematiche legate appunto al mondo naturale, cioè c'è questa, diciamo, facilità in qualche modo che guardando le opere ci si concentri più facilmente sul soggetto che non sulla pittura, mentre la mostra appunto cerca di creare questo percorso di approfondimento sulla nascita del linguaggio di Segantini, che è la chiave di lettura. Lei parlava prima anche del periodo simbolista. Il simbolismo di Segantini non è legato semplicemente alle immagini, cioè a queste figurazioni allegoriche, comunque a questi contenuti evocativi, la vanità, le figure delle madri e della donna, sia in senso positivo che in senso negativo, come accade nelle Cattive Madri. Ma è proprio il linguaggio di Segantini a essere simbolico, cioè risponde a quella concezione, che è la concezione proprio del simbolismo francese, se vogliamo, di marca ideista, cioè l'idea che la pittura simbolica nasca tramite un linguaggio particolare, cioè che ci sia questa capacità del linguaggio di in qualche modo rappresentare le cose attraverso una lingua nuova che attraverso, nel caso di Segantini, la luce, il colore, quindi la tecnica divisionista, questa materia così evidente nella sua pittura, sintetizza in qualche modo, idealizza la realtà facendola essere simile ma non esattamente identica a quello che rappresenta, e quindi c'è questo salto effettivamente simbolico che poi appunto dà la forza alla pittura e dà la forza ai suoi quadri.
Giovanni Segantini al Museo Civico di Bassano del Grappa fino al prossimo 22 febbraio. Grazie mille al curatore della mostra, il dottor Nicolò Dagati. Grazie mille a Mirella Carbone, dottoressa e direttrice artistica del Museo Segantini di San Moritz. Grazie per essere stati con noi oggi. E noi invece finiamo questa parte di Mille Voci dedicata all'arte ringraziando Ada Cattaneo, che è sempre in studio con noi, ricordo, storica dell'arte e copresidente dell'Associazione degli Storici dell'Arte della Svizzera Italiana. A proposito dell'associazione, abbiamo molti messaggi di persone interessate a questa associazione. Allora, cosa possiamo dire al pubblico che è interessato magari a far parte dell'associazione, Ada Cattaneo?
Allora, con molto piacere che sento questo interesse. Sul sito asasi.ch trovate tutte le informazioni, la quota associativa è molto contenuta e permette effettivamente poi di avere accesso a numerosi musei del Ticino e non soltanto, gratuitamente, e di partecipare alle attività che appunto consistono, come dicevo, in visite guidate e incontri di vario tipo. Quindi sì, con grande piacere.
Bene, va detto, noi abbiamo parlato oggi della Pinacoteca Zwist di Rancagna con il suo nuovo direttore Elio Schenini, che sono per fortuna diversi musei presenti nella Svizzera italiana, quindi sono occasione anche per voi storici dell'arte, lei è docente di storia dell'arte, di visitarli con gli allievi.
Sì, assolutamente, ed è prezioso fare capire agli allievi che non è qualcosa di estraneo, di alieno rispetto a loro, ma che è qualcosa che appartiene al loro territorio e che va curato, conservato.
Tra l'altro oggi i musei sono anche sempre più a vocazione interattiva, cioè ci deve essere questo continuo scambio tra chi va, chi guarda e soprattutto le opere d'arte.
Sì, certo, però è vero che poi è un'interazione che si può anche ricercare anche solo facendo una domanda puntuale allo studente, facendolo ricercare. Non deve essere per forza quell'interattività dei musei scientifici, per esempio, può anche esserlo, però ecco, trovando un non deve diventare un parco giochi per forza.
No,
ecco.
No, assolutamente, deve mantenere un criterio scientifico anche la visita e soprattutto ci deve essere, ecco, Una linea che sia strutturata e soprattutto una linea guidata da specialisti, da persone competenti e conoscenti, come siete voi storici dell'arte. Le faccio un'ultima domanda: i suoi artisti preferiti?
Allora, beh, artisti appunto forse contemporanei, Olafur Eliasson, che si muove fra il design, fra l'architettura e appunto il ragionamento sul cambiamento climatico. Se avete modo di andare a vedere magari il suo sito, ha lavorato molto in Danimarca.
Come si chiama?
Olafur Eliasson, di origine islandese, però ecco, qualcosa di un po' particolare.
E di attuale, perché sì? I cambiamenti climatici, ai noi purtroppo, sono un tema attualissimo. Al secondo, al terzo posto?
È qualcosa di più antico.
Andiamo,
andrei forse sull'architettura. Beh, architettura del Novecento, che mi piace moltissimo, e poi i grandi classici dell'antichità, i grandi mosaici, per esempio, del Nord Africa, o la scultura della Grecia antica, ecco. Splendide.
Grazie Ada Cattaneo. Allora, buona giornata, buon anno, buon lavoro. Mercoledì riprenderete anche voi le scuole, riprenderanno anche i corsi, le lezioni nei licei della Svizzera italiana ticinesi. Grazie mille quindi ad Ada Cattaneo per questa ora, credo arricchita da molte voci e da spunti anche magari per delle vostre visite. Lo abbiamo detto, alla Pinacoteca Zuste Rancate, a Bassano del Grappa, a vedere Giovanni Segantini, il sempre grandissimo Segantini, appunto al Museo Civico di Bassano del Grappa, oppure a scoprire a Firenze Carlo Adolfo Schlatter, artista dello spirito. Io vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì alle 11:45 a Controcorrente. Buona giornata e buona continuazione di ascolto.